Buonasera e benvenuti a questa seconda serata insieme, in questo ciclo di incontri che ci prepara a vivere il Natale. La settimana scorsa Padre Mario ha tenuto l'incontro su che cos'è il cristianesimo. Il cristianesimo è l'incontro con una persona e questa persona è Gesù, il Figlio di Dio. Stasera noi continuiamo questo cammino che abbiamo appena iniziato, facendo un passo in più. E stasera ci chiediamo come poter riconoscere allora questo Gesù nella mia vita, Lui che è il Signore della vita. Facciamo questo passo in più affidandoci a chi ci parla di Gesù, cioè alla Scrittura, alla Bibbia. Lo facciamo lasciandoci guidare da due domande sulle quali avremo modo di lavorare insieme, due domande che poi potete continuare anche voi a casa a lavorarci su. Diventa così un esercizio per voi stessi, un modo per poter pregare. E la prima domanda è proprio quella di come riconosciamo che Gesù è il Figlio di Dio, come lo riconosciamo come Signore della vita, della mia vita. Una domanda che può sembrare o troppo ampia, o troppo generica, o troppo difficile. Vedremo che poi non c'è un'unica risposta, forse ci sono tante risposte quante sono le vite di ciascuno di noi. C'è però un modo in cui possiamo cogliere questa presenza del Signore e riconoscerla, e questo modo cercheremo stasera di vedere insieme. E la seconda domanda ci proietta su un'altra dimensione. Una volta che questa presenza la riconosco, una volta che questo incontro è avvenuto e ne sento l'importanza per me, bene, che cosa cambia? Perché quando incontriamo una persona e riconosciamo che questa persona è importante, è fondamentale, è centrale, la persona con cui desidero condividere tutta la mia vita, allora ci deve essere evidentemente qualcosa che poi anche nella mia condotta, nel modo in cui penso, nel modo in cui vivo le situazioni, riveli questo incontro, ne riveli veramente il carattere fondamentale. Per questa serata ho fatto inevitabilmente una scelta, una selezione, e ho scelto alcuni brani che vanno a coprire un arco temporale molto ampio. Andiamo dai Vangeli dell'infanzia, con il brano di Matteo dell'Adorazione dei Magi, fino alla croce, fino alla morte di Gesù in croce sul Golgota. Idealmente vuole essere un percorso che abbraccia l'esistenza umana di Gesù, ma all'interno di questo percorso è stato necessario fare delle selezioni, fare delle scelte. Sarebbe stato possibile riempire ben più di due paginette. A voi la possibilità di andare ad aprire i Vangeli e andare a cercare altri brani in cui Gesù è riconosciuto come Figlio di Dio, come Signore della vita. Potrebbe essere, e vi do così qualche pista, potrebbe essere quello della Samaritana. Potrebbero essere anche tanti brani in cui la confessione che Gesù è il Figlio di Dio è sulla bocca di chi non ci aspetteremmo mai, sulla bocca dei demoni. Anche loro riconoscono in Gesù il Figlio di Dio. Ma poi anche ci sono Marta e Maria e tante persone che poi vengono guarite da Gesù. Tante possibilità, tante piste per poter continuare su questo tipo di lavoro e preghiera. Come facciamo questa sera? Lo schema è sostanzialmente lo stesso di quello della settimana scorsa, con un'unica piccola variante, quella cioè che leggerò i brani che vi ho proposto e poi ci sarà qualche minuto di silenzio. Vedete che i brani sono impaginati in modo tale da avere una colonnina bianca Così sarà possibile per voi segnare quello che vi colpisce in questi brani, avendo in mente le due domande che vi ho appena detto e che voi avete in cima al foglio. Dopo questi minuto e mezzo, due minuti di silenzio in cui ciascuno di voi potrà segnare quello che lo ha colpito, io vi darò qualche indicazione come io, pregando su questi brani, ho risuonato rispetto a queste domande iniziali. Quindi andremo avanti in questo modo nella serata, e poi ci sarà sempre, come la volta scorsa, la possibilità di prendere un tempo di confronto tra di voi. Non ricordo più la parola brasiliana, però Padre Mario, poi lo cuscisciò. Faremo un po' di questo per dare un po' di brio alla serata, e infine l'occasione di fare domande o dei commenti su quello che abbiamo visto. Questo per dire un po' quello che ci attende stasera. Iniziamo allora con il primo brano, l'Adorazione dei Magi, dal Vangelo di Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giuda, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giuda, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella, e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. E quindi ora ci vigliamo qualche minuto, uno o due minuti, rileggete il testo e appuntatevi le cose che vi colpiscono rispetto a queste due domande. Come i magi riconoscono Gesù e cosa cambia nella loro vita dopo questo? Alcuni vedo ancora concentrati e mi dispiace interrompervi, ma andiamo. Avete appuntato qualcosa, qualcos'altro forse vi è rimasto in testa, non avete ancora fatto in tempo a scriverlo. Vediamo alcune cose insieme. Può darsi che ci siano alcune cose che vi hanno colpito, che hanno colpito anche me. Vediamo di fare questo percorso insieme. Allora, come riconoscono i Magi Gesù? Per poter rispondere a questo dobbiamo partire da chi sono questi Magi. E allora forse per poter rispondere alla domanda come riconosciamo Gesù nella nostra vita dobbiamo sempre partire da chi siamo. I Magi chi sono? Sono dei saggi. Saggi che vengono dal lontano Oriente. E cosa fanno? Scrutano il cielo e guardando questo cielo vedono una stella. Hanno dalla loro parte una sapienza antica, una sapienza che hanno ricevuto anche da chi li ha preceduti. E nello stesso tempo non si accomodano su quello che sanno già. Hanno sempre questa intelligenza viva, questa curiosità. E si mettono a guardare il cielo, che nella cultura del tempo era un riferimento imprescindibile. Sono dei saggi orientali che scrutando il cielo cercano di capire che cosa succede nella terra. E lo fanno utilizzando non tanto superstizione, quanto proprio una sapienza, un'intelligenza che è maturata nel tempo. E proprio facendo questa attività loro si accorgono di qualcosa che è inusuale, questa stella. E allora l'incontro, la prima scintilla di questo incontro tra i Magi e Gesù ha luogo in quella che è la loro realtà di saggi, di sapienti, e in quello che loro fanno, utilizzando la loro intelligenza, che inizia questa catena che porterà i Magi fino a Gesù. E questo è possibile perché loro, vedendo questa stella, non si limitano a dire: ah, toh, c'è una stella nuova, chissà che succede. No, sono mossi da un desiderio di seguire questa novità. E quindi cosa c'è in più? Non soltanto un'intelligenza che è messa a frutto, delle conoscenze che sono ben impiegate, ma anche una curiosità viva. L'essere attivi, non limitarsi a vivere e a lasciar vivere, ma essere protagonisti. Prendono e lasciano le loro case per seguire questa stella. Capiscono che in questa stella c'è qualcosa che merita di abbandonare i luoghi comuni, conosciuti, ciò che in fondo è casa, per andare incontro a qualcosa di completamente nuovo. E questo quindi è l'atteggiamento che ci viene mostrato con forza da questi Magi. Sono persone che non sono passive, che si mettono in moto. E sono quindi aperte anche ad una realtà diversa, una realtà nuova, non hanno paura di scoprire. E anche questo è qualcosa che forse dobbiamo fermarci a ragionarci su, questa capacità di partire da quello che noi viviamo, guardarlo con intelligenza, non lasciarci abbandonare a quella che è al tran tran, alla routine, a restare ripiegati su quello che facciamo sempre. Ma saper cogliere quegli elementi anche piccoli di novità e essere capaci di seguirli con un atteggiamento attivo, vivo, curioso, con un atteggiamento di fiducia, perché questi saggi si sono messi in cammino senza avere nessun tipo di certezza, facendo un atto di fiducia intanto su quelle che sono le loro conoscenze e quindi su se stessi. E senza la fiducia in noi stessi è difficile andare in qualsiasi posto. E dall'altro lato un atto di fiducia in qualcosa di più grande, di più profondo, capire che questa stella parla di una realtà diversa, di una realtà che va oltre la loro dimensione. Guardare le stelle è sempre stato un atto che ci proietta ad una dimensione nuova, ad una dimensione che ci mette in comunione con una realtà ben più profonda. Sant'Ignazio nella sua biografia è molto parco nel raccontare gli episodi, ma racconta questo, che all'inizio perdeva tempo, si fermava a guardare le stelle e si perdeva nel guardare il cielo stellato, riconoscendo in questo cielo stellato quasi il quadro di un autore che è di una bellezza infinita, il quadro di Dio. Vediamo come quindi questo atteggiamento di guardare le stelle rinvia a qualcosa di molto più profondo. E allora si mettono in moto, vanno, utilizzano tutti i loro mezzi e arrivano dal re Erode. Vanno da chi può avere delle informazioni. E se i magi, ricevendo questa intuizione, si mettono in moto e non hanno paura di lasciare la loro casa, nel re Erode troviamo un atteggiamento che è ben diverso. Lui resta turbato, dice il Vangelo. Anche lui ha l'occasione di poter riconoscere Gesù come figlio di Dio, ma di fronte a questo annuncio di un re che sta nascendo, la sua preoccupazione è il suo trono, il suo stare bene. E mettere davanti questo trono il potere, il prestigio, lo star bene, fa sì che Erode non faccia il movimento, non viva quello che stanno vivendo i magi. E quindi in questo brano vediamo come ci sono due atteggiamenti diversi che possono aiutare o non aiutare a riconoscere Gesù. Chi è pronto con la propria intelligenza a mettersi in cammino e a rischiare tutto, fidandosi, e chi invece si attacca a quello che ha e allora rifiuta. E quando i magi arrivano finalmente dove la stella si posa, avrebbero ben diritto di essere sorpresi. Abbiamo fatto tutta questa strada per arrivare dove? A vedere un bambino che nasce in una mangiatoia. La delusione sarebbe legittima. Eppure il Vangelo non ci dice di nessun tipo di delusione, perché questo viaggio che hanno compiuto li ha allenati, li ha preparati a riconoscere che questa grande novità può darsi che si manifesti anche in modi del tutto inusuali, che un bambino che nasce in condizioni di estrema povertà possa essere effettivamente il nuovo re che tutti attendono. Allora in questo senso l'intelligenza affinata da questo cammino nel tempo permette di riconoscere ciò che potrebbe essere del tutto inusuale. E come tornano questi magi a casa loro dopo l'incontro? Il Vangelo dice: avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Prima hanno seguito una stella, ora è un sogno che li avverte. E nel linguaggio biblico il sogno era uno dei modi attraverso cui Dio stesso parla all'uomo. Cosa hanno imparato questi magi? Cosa è cambiato nella loro vita? Prima facevano affidamento sulle loro forze e sulla loro sapienza. Ora hanno imparato che c'è anche un'altra fonte a cui rivolgersi, che è Dio stesso. Hanno imparato quello che è il dono di discernere, di poter separare ciò che è giusto e ciò che è male, di riconoscere ciò che è buono e che ciò che non lo è. Prima erano andati da Erode, perché giustamente vanno da re della Giudea. Ora invece, dopo l'incontro con Gesù, possono capire qual è la via da percorrere. E allora questo prendere un'altra strada per tornare nel loro paese non è altro che un modo per dire il nuovo cammino che stanno iniziando, la nuova vita, una vita che è accompagnata da una gioia grandissima. Allora questa gioia grande, questa gioia profonda, è la gioia che sperimenta chi ha incontrato Gesù, è la gioia che diventa il riferimento e l'incoraggiamento a proseguire in un cammino. Secondo brano, passiamo al Vangelo di Marco, ci troviamo in un altro momento, Gesù sta andando a Gerusalemme e si trova ad attraversare la città di Gerico e qui incontra Bartimeo. E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. E allora facciamo lo stesso esercizio di prima, 2 minuti, rileggete il brano e appuntatevi le cose che vi colpiscono. Come Bartimeo riconosce Gesù e che cosa cambia nella sua vita? Vediamo un po' insieme cosa ci dice questo brano. Come prima, iniziamo sempre con la stessa domanda: qual è la condizione di Bartimeo? Il brano inizia dicendo che Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla. Tutti sono in cammino, tutti tranne il nostro amico, tranne questo uomo che si chiama Bartimeo, figlio di Timeo. Lui è l'unico seduto lungo questa strada, che è una strada che va da Gerico verso Gerusalemme, e mentre tutti sono in movimento lui è lì a mendicare ed è cieco. Questa è la condizione di Bartimeo. Mendica perché ha bisogno di qualcosa, ha bisogno di qualcuno. E mentre tutti gli altri possono da soli andare con Gesù, lui è lì bloccato dalla sua cecità. E allora come riconosce Gesù? Beh, lo riconosce a partire da questa sua situazione. Lo riconosce a partire dalla cecità, dalla situazione di blocco in cui si trova. Sappiamo che chi è cieco sviluppa più gli altri sensi. Non vede Gesù, non può seguirlo perché rischierebbe di cadere, però capisce bene, sente bene chi sta passando. Quell'essere cieco ha reso più potenti gli altri sensi, e pur non potendo alzarsi, sa che chi sta passando in quel momento è importante. E allora che cosa fa? Grida, urla. E in quell'urlo c'è tutta la sua voglia di vivere. E quell'urlo nasce da lì dove lui è seduto, bloccato, da lì dove lui vive la sua condizione di difficoltà, di infermità, di disagio, di rifiuto, di bisogno. È lì che lui sperimenta che chi sta passando, questo Gesù, è il Signore della vita, a partire da questa situazione. E a fronte della sua richiesta gridata, un po' come Erode prima, ora ci troviamo la folla che gli dice stai zitto. Ancora una volta c'è qualcuno che cerca di mettere i bastoni fra le ruote e gli dice vedi che tu non meriti questo incontro, tu non ne sei degno, tu non lo meriti, stai zitto, non hai diritto di rivolgerti al Signore, non vedi in che condizioni sei di cecità, non vedi quanto sei infermo, quanto non meriti nulla. Ma lui non presta ascolto a questa voce, che è una voce che vuole dirgli tu non meriti di essere amato, perché lui sa invece che merita di essere amato e lo merita nella condizione in cui lui è. E allora ancora più forte urla, perché se c'è qualcuno che mi dice tu non vali, io devo urlare ancora più forte, perché gli devo dire no, vedi che ti stai sbagliando, io valgo, il Signore mi ama. E il Signore ascolta e dà ragione a Bartimeo e si realizza questo incontro. E abbiamo qui una serie di gesti che rivelano come questo incontro, che ha la sua radice, il suo luogo nel bisogno, nelle ferite, diventano un luogo in cui queste ferite sbocciano come ciò che permette veramente a Bartimeo di seguire Gesù. Lui balza in piedi, perché Gesù l'ha chiamato, e balza in piedi ancora prima di essere guarito. In fondo la guarigione principale non è tanto riavere la vista, è che il suo grido di chiedo di essere amato, Signore, abbi pietà di me, è stato ascoltato. E a quel punto restare seduto perché ha paura, perché la cecità lo blocca, è vinto tutto questo. Lui può balzare in piedi. L'essere guarito fisicamente viene dopo, conta meno. Lui si mette in piedi e getta quel mantello che lo proteggeva, getta quel mantello che lo nascondeva anche. Getta tutto questo perché oramai può vivere da uomo che sa di essere amato e può agire da uomo. E allora qui è il cambio della vita di Bartimeo con l'incontro di Gesù. Lui lo sentiva che era degno di essere amato come un uomo e lo grida e lo desidera. Gesù gli dà la conferma di tutto questo. E l'esito ultimo, avere la vista e seguire Gesù, è il compimento di questo agire e vivere da uomo. Ma tutto si gioca prima. Tutto si gioca in questo urlo che parte da un bisogno che trova ascolto nella parola di Gesù. E in quanti si rifiutavano di ascoltarlo, in quanti si rifiutavano di dargli la possibilità di incontrare Gesù, c'è forse la tentazione di dire Gesù lo tengo per me, non lo condivido con altri. È troppo prezioso per condividerlo con altri, lo voglio solo per me. Quasi che l'amore di Gesù sia limitato e non possa essere abbondante, strabbondante per tutti. Passiamo all'ultimo brano. Siamo sempre nel Vangelo di Marco e siamo ai piedi della croce. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce, Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano, ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo, aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse, davvero quest'uomo era figlio di Dio. Ormai avete imparato quali sono le domande, 2 minuti di silenzio e poi riprendiamo. Quest'ultimo brano siamo a quello che tutti ritenevano l'ultimo atto della vita di Gesù. E anche i suoi discepoli credevano alla risurrezione, non avevano capito. E in questa scena, in questo brano, Gesù è solo. Ed è nella sofferenza di chi sta per morire. La frase che pronuncia Dio mio, perché mi hai abbandonato è la citazione di un salmo, Salmo 22. È un grido accorato di chi si trova in una situazione di difficoltà ed è un salmo lungo, molto lungo, in cui il salmista ricorda tutte le difficoltà che ha attraversato, il sentirsi solo, oppresso, circondato dai nemici. Però più va avanti la sua preghiera, più riconosce l'opera di Dio e riconosce che in effetti non è stato abbandonato. E dice che lui stesso e chi verrà dopo di lui, le sue generazioni, annunceranno la giustizia di Dio, canteranno l'opera del Signore. Quindi in questo grido di Gesù c'è un inno di lode al Signore. La cosa paradossale è che questo inno di lode è pronunciato sulla croce. E in questo brano chi riconosce che Gesù è il figlio di Dio è uno degli aguzzini, è uno dei centurioni che stanno ai piedi della croce e sono lì per eseguirne la condanna a morte. Lo aveva fatto quel giorno, lo aveva fatto nel passato con tanti altri, chissà se ha continuato a farlo anche dopo. Però quel giorno è lì quest'uomo, questo centurione romano, e guarda quest'uomo e guarda la sofferenza e il dolore di quest'uomo che sta morendo. Ed è proprio questa sofferenza e questo dolore, vissuto in un modo particolare, che fanno scattare nel centurione qualcosa che non si attendeva. Davvero quest'uomo era il figlio di Dio, perché l'ha visto spirare in un certo modo. Padre Mario ce l'ha detto l'altra volta durante il discorso: non c'è nella sofferenza un cercare da parte di Dio una prova nei nostri confronti, un compiacersi della sofferenza. Però nella sofferenza e nel dolore vissuti in un certo modo si può cantare la lode del Signore. Preparando questa serata e pensando a questo brano mi sono ricordato di Padre Silvano, la maniera in cui lui ha vissuto la sofferenza, la malattia, con molta fede, con molta semplicità. Parlava di Dio in un modo enorme, fortissimo, a tutti. C'è un modo di riconoscere che c'è il Signore anche in queste situazioni che possono essere situazioni di dolore, situazioni di sofferenza. Il dolore può essere di tanti tipi. E fronte di questo, che è un mistero poter vivere il dolore, poter vivere la sofferenza, poter vivere le situazioni in cui siamo messi in difficoltà senza abbandonarci, a fronte di tutto questo, ma c'è l'atteggiamento di sfida che alcune volte invece si può vivere. Gli altri che assistono alla scena dicono: aspettate, vediamo se Elia viene, vediamo fino a che punto si può spingere quest'uomo. Un atteggiamento quasi proprio di sfida, di voler vedere fino a che punto si può arrivare, di voler resistere senza invece riconoscere l'autenticità di quello che sta accadendo. E allora è tanto più forte che a fare questo passo di riconoscere questa autenticità sia proprio un centurione, qualcuno che è completamente estraneo alla fede di Israele, che non sa nulla del Messia. Perché c'è in questo modo di vivere qualcosa